Allora, sì, grazie. Tanto credo che mi sentiate senza particolari difficoltà. Allora, sì, la questione è interessante e per molti versi sembrerebbe appianata, come diceva il collega. Abbiamo superato questa contrapposizione tra ragione ed emozioni. Il problema è che dal mio punto di vista l'abbiamo superata dalla parte sbagliata. Quindi proverei a proporvi un esperimento. Non è tanto un esperimento, ma vi proporrei di prendere conto di alcuni dati con i quali continuiamo a far finta di non avere alcun tipo di rapporto quando sono abbastanza importanti. Allora, poi vi faccio, se faccio in tempo, una breve storia della questione, ma prima vediamo la questione qual è. La questione è che noi abbiamo una storia evolutiva alle spalle che fino a qualche tempo fa erano 6 milioni di anni, adesso sono diventati 8, abbiamo tanto tempo alle spalle, no? E quella famosa storia evolutiva oggi vede un accordo più o meno totale da parte degli studiosi che l'essere umano diventa tale quando si alza in piedi e inizia a camminare. Quindi essere umani è camminare, non è pensare. Essere umani è camminare, noi camminiamo da milioni di anni, abbiamo superato asteroidi, abbiamo superato glaciazioni, abbiamo superato l'ira di Dio. Poi a un certo punto, lungo una storia evolutiva che non vi sto a descrivere, ma che potrebbe essere quella semplicemente del modello triunico di MacLean del cervello, no? A un certo punto, diventiamo non semplicemente esseri corporei che conoscono corporealmente, ma impariamo a sviluppare delle emozioni, ad avere una percezione mnemonica, ad avere degli stati d'animo. Quindi compaiono le emozioni. Ed è uno dei grandi salti evolutivi, quello che viene dal sistema limbico cerebrale, no? Continuiamo, andiamo avanti a lungo, a un certo punto su questo tessuto emozionale si innesta la capacità immaginale. Tant'è che, come diceva Durand, che è uno dei grandissimi autori che si sono occupati di questo discorso, un socio-antropologo anche lì non chiaramente etichettabile, l'immagine viene prima della parola. La parola arriva con calma. E noi siamo stati e siamo arrivati fin qui, nella grandissima parte della storia della nostra specie, attraverso una conoscenza che non era autoriflessiva, non era articolata col linguaggio, non aveva altro che emozioni ed immagini. Le immagini che sono le prime che cominciano a sedimentarsi in simboli e portano al rito, portano al gesto carico di significato, portano al gesto fondante del valore. Quindi si tratta di cose che, come dice giustamente Damasio, preesistono l'arrivo del cervello. Il cervello riesce a fare quel che fa perché arriva in un contesto dove già si è sociali, in modi che noi non riusciamo a immaginare perché noi siamo questi. Però il fatto che noi siamo questi non ci dà diritto di decidere che siamo sempre stati così e che questo è il top della gamma, perché io su questo ho qualche piccola difficoltà. Allora che succede? Che a un certo punto dobbiamo cominciare, se vogliamo prendere atto della nostra storia evolutiva, a vedere che quello che noi siamo abituati a considerare come un pacchetto deluxe con chiavi in mano, ovvero sia essere umani come gente che parla, gente che pensa, gente che ha consapevolezza di sé, gente che ha dei gusti, gente che ha delle opinioni, tutto questo si è venuto costruendo lungo milioni di anni di evoluzione. Quindi sta cosa non è banale. Perché? Perché vuol dire che siamo stati umani per molto più tempo di quello in cui siamo stati consapevoli e per molto più tempo di quello in cui siamo stati razionali. Perché razionali è dell'oggi. Se noi vogliamo adottare una scala geologica, una scala adeguata alla specie, noi abbiamo tracce di gente che dava i numeri, se mi permettete l'espressione colorita, in Platone, quando fa la sua famosa querela contro i poeti, 3.000 anni fa. Noi sappiamo che la cultura minoica dell'ultima età del bronzo aveva delle arti specializzate magnifiche, erano in grado di fare, eppure non c'era questa centralità dell'io. Quindi da qualche parte si potrebbe essere umani forse diversamente da così. Invece noi abbiamo deciso che siamo, eccoci qua, finito tutto ragazzi, chiudete baracche e burattini, non si può essere diversi da questo. E io credo che questo sia il problema. Perché questa versione di umanità, che è una versione di umanità, ragazzi, che è cominciata l'altro ieri, non sappiamo quello che stiamo facendo in larga misura. Noi ci stiamo adattando ad una serie di strumenti che sono comparsi per quello che è un salto evolutivo, ma potrebbe anche essere un errore evolutivo per certi versi, e con i quali ci stiamo arrabattando. Allora, questo che ci ha portato inizialmente a dire? Ci ha portato inizialmente a dire, e questa la chiamo concezione creaturale dell'essere umano, che l'essere umano è una scheggia divina scaraventata dentro un corpo che, poveraccio, sta lì, ma francamente ci ha veramente rotto le palle. Il famoso corpo che sono 6 milioni di anni che ci porta in giro, faccio presente, sempre lo stesso. Però noi lo guardiamo come un ingombro, come una cosa che madonna, che palle. Non c'è mai una volta che lo teniamo presente, neanche quando facciamo questo tipo di attività. No? Noi pensiamo che possiamo stare seduti 5 ore e va bene, perché tanto è la mente quella che lavora. E siamo distrutti, come dicevamo poco fa, facciamo queste sessioni, a un certo punto siamo spiallati perché è faticoso, perché noi camminiamo, noi siamo persone che camminano, ragionano, fanno cose nel movimento e nel flusso, noi siamo processi vitali. Siamo processi vitali e siamo interrogativi enormi vitali sui quali facciamo finta di niente ancora, perché vi ricordo che noi siamo 90 triliardi di esseri viventi autonomi che vivono la loro vita. E dopodiché qualcosa in noi decide che tutto questo processo costante, questo universo costante, è uno, so io. Salve, mi presento. Sono 90 miliardi di esseri viventi di cui meno della metà mie cellule, che comunque fanno una vita loro, muoiono, campano, fanno come gli pare, e tutto il resto, funghi, batteri, cose varie. Non ci interroghiamo sul come mai riusciamo a dire io. No? Noi tutti questi problemi che abbiamo lì perché ce l'ha messi davanti la scienza, non qualcun altro, non c'è lo sciamano, anche se secondo me sarebbe una cattiva idea, ma comunque a parte quello, c'è qualcuno che ce lo dice, ce lo dimostra, lo sappiamo. Com'è possibile che 90 triliardi di esseri viventi facciano sì che io sia io? Non è banale, per niente, no? Eppure in tutto questo farsi di cose a un certo punto è comparsa questa forma di autopercezione, che per carità va benissimo, anche perché altrimenti difficilmente staremo qui a discuterne, quindi figuriamoci. Però questa forma di autopercezione come creature figlie di Dio ci ha dato sin dall'inizio, in cui abbiamo cominciato a muovere i primi passi a tentoni con questo nuovo strumento, un diritto totale su qualunque cosa ci fosse sul pianeta. Noi continuiamo a comportarci come se fossimo figli di Dio, anche se sappiamo benissimo che non è vero. Noi sappiamo di essere degli animali come gli altri, che per un qualche motivo a un certo punto hanno sviluppato questa nuova cosa, per la quale, tra l'altro, vi faccio presente, non abbiamo mai cercato altrove. Perché siccome noi ci siamo fatti metro di giudizio e metro di misura di tutto il creato, creato concetto che possiamo o meno discutere, ma comunque, noi non ci siamo interrogati su come potrebbe essere l'intelligenza del cane. Non ci siamo interrogati sul fatto che forse le balene parlano, non ci siamo interrogati sui sentimenti delle scimmie. Noi le squartiamo per fare i nostri esperimenti. In base a quale diritto se siamo anche noi lì dentro? Perché il problema è questo. In ultima analisi, finché noi continuiamo a far finta di essere non parte della biosfera, non capiamo assolutamente un tubo di quello che dovremmo fare per sopravvivere. Per cui questo atteggiamento, e io qui sono piuttosto critico, come forse vi sarete accorti, ma mi stupisce il fatto che l'affermarsi della razionalità in, diciamo, 10.000 anni ci abbia portato così rapidamente sull'orlo dell'estinzione, quando sono 6 milioni di anni che invece andavamo in giro. C'è uno scarto temporale, anche quantitativo, piuttosto problematico. Ma non solo. Chiudo questo discorso, vengo a quello che diceva anche Ambrogio quest'oggi e al tipo di problema che io trovo in questi discorsi. Le emozioni sono lì da molto più tempo della ragione. Noi variamo. Adesso abbiamo scoperto che il sistema nervoso è molto più complesso del cervello. Voi, se avete fatto qualche piccolo studio di sociologia della conoscenza, eccetera, saprete che è in atto una riduzione di tutta l'umanità al cervello. Ma perché abbiamo questi processi immaginari che sarebbe carino prendere, ma non lo posso fare, ad ogni modo lo butto lì. Allora abbiamo scoperto che ci sono fasci nervosi più o meno dappertutto. Scusate, Damasio ci insegna che noi siamo di fatto stomaci che si sono evoluti, tant'è che abbiamo all'interno di noi due ambienti, il protoambiente gastroenterico e l'ambiente muscolo-scheletrico, che non c'erano prima, stiamo andando ancora prima degli esseri umani, no? Ma di fatto il nostro sistema centrale, nervoso, è ancora oggi l'intestino. Allora, se voi sentite le pubblicità in televisione, vi dicono: vuoi provvedere al tuo secondo cervello? Sono capziosi e lo sanno, perché non è quello il secondo cervello, questo è il primo. Il secondo è questo che è arrivato dopo. E l'attività nervosa e l'attività comunicativa con questo cervello da parte dell'intestino è per l'80% da questo a questo, non viceversa. Non è un caso che noi non abbiamo nessun tipo di sensibilità e di percezione del nostro intestino, perché non ci sono i canali. L'intestino comanda al buio, per molti versi, la famosa pancia di cui parliamo tutti. no? E noi ci adeguiamo. Allora, il mio sospetto, credo di avere ancora qualche minuto, è che noi stiamo in qualche modo facendo finta di essere razionali. È per questo che a me Pareto piace tanto. Perché Pareto, con la sua discussione delle derivazioni, non voleva dire questo, ma guarda caso ci è andato molto vicino. Perché che dice Pareto? Dicevo, il 10% sono razionali, l'altro 90% no. Come se il 90% fosse un numeretto sul quale possiamo glissare. Noi lo sappiamo di non essere razionali. Noi lo sappiamo che la derivazione è uno dei meccanismi più sofisticati che abbiamo messo in piedi. Una derivazione che è problematica perché non si capisce se lo facciamo o ci siamo, come si dice a Roma, ce fai o ce sei. Cioè, mi sto ingannando, lo so che mi sto ingannando, non lo so che mi sto ingannando, se non lo so chi sono io. Dov'è sta mia percezione costante a 360 gradi, al 120% di cui parlano tutti e che non vedo? Nella prassi non c'è. Noi ci distraiamo, pensiamo agli affari nostri, andiamo a sbattere contro gli altri, ci perdiamo le chiavi. Siamo un disastro, ma quelli siamo. E nel momento in cui qualcuno pretende che io non sia questo, ma sia l'uomo razionale perfetto del quale tutti parlano e che io continuo a non incontrare, genera automaticamente una tale montagna di problematiche nella gente. Perché se a me mi dicessero, guarda, tu sei umano solo se voli, che faremmo? Saremmo frustrati perché dai, ma non voliamo noi. Eppure da Cartesio noi ci diciamo, tu sei umano se sei razionale. E noi non siamo razionali, o meglio non siamo solo razionali se vogliamo ancora mantenere queste categorie. Dal mio punto di vista queste categorie le dovremmo buttare dentro la pattumiera, perché noi ci stiamo continuando a muovere nell'ambito del pensiero di personaggi magnifici, per carità, non voglio dire nulla, i quali però la concezione dell'essere figli di una specie che si è evoluta nel tempo non ce l'avevano. Noi continuiamo a ragionare con delle categorie che sono antropocentriche nell'essenza. E non vanno più bene, perché noi viviamo in un mondo che sta andando, lui no, perché tanto dategli 200-300.000 anni tra i funghi, gli insetti e i batteri, ti mettono tutto a posto e noi ci siamo dimenticati di essere esistiti. Quindi il problema è nostro, non è del mondo, anche se tentiamo di dire costantemente che il pianeta poverino, ma il pianeta, ma avete idea di quant'è che sta lì il pianeta? Ecco, quindi per favore. Allora, per la nostra sopravvivenza sarebbe il caso che cominciassimo a ragionare sul fatto che noi il titolo a essere così splendidi non ce l'abbiamo. Il titolo a dover sfruttare qualunque cosa contro ogni tipo di conoscenza, perché tra l'altro lo facciamo male. Cioè noi stiamo distruggendo la Terra. La Terra la trattiamo come una delle cose più banali del pianeta. Ma la Terra, parlo della Terra, non del pianeta, parlo della Terra proprio, il fango, la zella, come vogliamo dire, quella. Ecco, quella ci vogliono 500 anni per farne un centimetro. Ed è la cosa che ci hanno regalato i funghi da 500 milioni di anni ad oggi, dove si è sviluppata la vita. E funziona perché ci sono dentro una tale serie di cose viventi, complesse e non definite, che sfidano qualunque modo di capire nostro, che andava bene. Adesso l'abbiamo distrutta con tutti i vari pesticidi, eccetera, eccetera, eccetera. E ci stiamo tagliando l'albero, il ramo sotto i piedi. Quindi la mia questione sarebbe questa: siamo sicuri di essere così tanto immuni dalle emozioni? Siamo sicuri che c'è da essere immuni dalle emozioni? Perché nella fiction, ovunque, le macchine vogliono le emozioni. Gli unici idioti che non le vogliono siamo noi. Pensate a Blade Runner, pensate a tutto quello che vi viene in mente. Che cosa vogliono i robot? Vorrebbero sentire. Noi che sentiamo, per carità, caviamocene da sta cosa, per carità. Certo, è ovvio che dobbiamo rinunciare a tante cose che ci siamo detti. Il controllo, il calcolo, la quantificazione, la rigidità, il rigore, tutte queste cose che ogni volta che dico vengono dei rash cutanei a sentirle. Perché? Dov'è nella natura tutta sta roba? Non c'è. La natura non è così, è fatta in un altro modo. Ma la vogliamo capire così? Quanto c'ho ancora? Due minuti, brevissimo. Allora, una delle cose divertenti che dicevo ad Ambrogio è che queste serie di cose si sposano benissimo con un altro problema. Noi non abbiamo mai studiato le emozioni. La botanica e la scienza non studiano i funghi. Voi direte che chi se ne frega dei funghi? Che quello è uno dei problemi, perché noi siamo tra l'altro fatti di funghi. Però il problema della questione qual è? Che per riuscire a capire i rapporti della biosfera tra le piante e i funghi e il fatto che i funghi sono quelli che permettono alle piante di vivere, vabbè, non ve lo sto a spiegare, però cosa usiamo noi? Dei modelli economici. La domanda è: conviene all'alga o conviene al fungo il fatto di essere simbionti? Voi capite che noi non potremo mai capire il mondo con questi criteri, perché ci siamo inventati noi, li abbiamo costruiti, li abbiamo messi lì, non funzionano, ce li teniamo perché che se no vorrete mica scherzare, ma li vogliamo pure imporre a tutto il resto della biosfera. La biosfera non funziona così. Quindi, se volessimo cominciare a ragionare in un altro modo, io credo che il discorso delle emozioni potrebbe essere un discorso da cui cominciare con grandissima efficacia. E grazie.